Allora, cominciamo insomma, con la presentazione di un libro di cui insomma, avevamo già parlato questa mattina, Bestie da Soma, Disabilità e Liberazione Animale di Sunaura Taylor. È un libro recentemente tradotto da Femminosca e da lei curato con Marco Reggio per Edizioni degli Animali, ed è un libro prezioso, tanto più prezioso in questo momento in cui in Italia poi testi così difficilmente si trovano, perché tematizza quell'intersezionalità inedita appunto tra disabilità e liberazione animale. Ciao Femminosca, grazie di essere con noi.
Ciao, grazie a voi.
E appunto, insomma, il libro, come si legge nella quarta di copertina scritta da voi, è appunto di questa donna che è una femminista, artista, attivista per i diritti dei disabili e degli animali e, come scrivete, affronta in questa sua opera, ma smontandole, le diverse maschere della cosiddetta normalità, di ciò che si può definire abilismo e anche di una visione antropocentrica del mondo e di una visione anche patriarcale e razzista che attraversa le nostre società. È un libro che fa un po' il paio con Afroismo, probabilmente il volume che tu, il libro che tu hai tradotto delle sorelle Alf e Silco. A me, leggendoli entrambe, l'uno ha rimandato all'altro per tanti piani e per tanti nodi che attraversano entrambi. Quindi magari ora, insomma, vabbè, ci ragioniamo insieme con te, ne parliamo con te, che sei una delle traduttrici. Intanto grazie per aver portato in Italia a te e a Marco questo libro molto bello e prezioso. E la prima cosa, insomma, che ci viene da domandarti è, insomma, come l'hai incontrato questo libro?
Ma allora, innanzitutto sicuramente c'è una risuonano i due libri che hai citato, quindi Bestie da Soma e Afroismo in maniere diverse. Chiaramente Afroismo era un testo che occupava di più della questione razziale, sostanzialmente, sempre nella sua intersezione sia con la politica femminista che con la liberazione animale. Bestie da Soma invece è un testo che da un lato sta più o meno sullo stesso solco, nel senso quindi sempre con uno sguardo intersezionale, toccando però una tematica che raramente diciamo viene toccata, che è appunto quella della disabilità in relazione proprio con la liberazione animale. Anche diciamo i due testi, insomma, io li ho letti più o meno nello stesso periodo, anche se, devo dire, tra l'altro Bestie da Soma l'avevo letto, cioè la stessa estate, però ho letto prima Bestie da Soma, ma ho tradotto prima Afroismo per tutta una serie di incroci, incastri, anche con, insomma, poi le case editrici che hanno reputato questi dei libri interessanti e che valesse la pena, insomma, tradurli. Che dire? Allora, Bestie da Soma, innanzitutto possiamo dire, vabbè, io avevo già tradotto un articolo qualche anno fa, sempre di Sonora Taylor, che era un articolo che poi, leggendo Bestie da Soma, ho scoperto essere diventato, quindi un pochino rimaneggiato, però essere diventato un capitolo del libro. L'avevo scoperta, diciamo, un po' per caso, un po' no, nel senso che io molto spesso, comunque traducendo testi politici, magari trovo rimandi ad altri testi e quindi comunque faccio, diciamo, un lavoro di ricerca nella rete, perlomeno dei testi, delle suggestioni che mi sembrano più interessanti. Quando ho scoperto appunto che era uscito proprio un libro della stessa autrice di quell'articolo, tradotto mesi o anni prima, adesso non ricordo, ho detto ah, questo libro assolutamente devo leggerlo, e devo dire che di tutti i libri che ho letto e ho poi tradotto in questi anni, questo è stato quello che per me è stato proprio il più desiderato, sia perché, diciamo, proprio per la bellezza di questo libro, nel senso che il libro è scritto da una persona, sicuramente una persona disabile, che però è una persona veramente molto molto poliedrica, perché è un attivista, scrive comunque di teoria e di teoria antispecista, è anche disabile, è un artista anche molto brava. un'artista disabile, anche perché lei dipinge con la bocca, cioè non dipinge con le mani, ecco, perché soffre di una patologia che è l'artrogriposi, che non le permette di utilizzare le mani. Lei usa la bocca quasi per tutto, e infatti anche nel libro rimarca anche questo fatto, proprio nella somiglianza del gesto con quello degli animali, che spesso molto più di noi usano la bocca piuttosto che usare le zampe, che insomma, non avendo le mani, spesso la bocca è più sensibile rispetto alle mani. Quindi diciamo mi ha colpita poi perché intanto sia per la scrittura, perché è un libro molto comprensibile, però anche molto denso. Non è un libro semplice nel senso di banale, o comunque non so, un libro che ripete concetti già sentiti, anzi secondo me è un libro molto molto innovativo, scritto in una maniera molto particolare, perché praticamente c'è un continuo rimando tra l'esperienza personale, l'esperienza vissuta, quindi lo leggo anche come molto femminista da questo punto di vista, e poi diciamo invece quello che se ne ricava sia a livello di teoria che a livello di pratiche e pratiche di esistenza e di resistenza. Poi vabbè, nell'edizione italiana, che ci tengo a dire appunto è stata comunque il libro è stato pubblicato da una casa editrice piccola, che è Edizioni degli Animali, ma che mette una cura incredibile nelle sue pubblicazioni, e in questo è, diciamo, la riprova è anche il fatto che alla fine si è deciso di inserire anche delle immagini da quadri di Samara Taylor più significativi, che per esempio nell'edizione inglese non ci sono. Sia perché sono bellissimi, poi perché comunque danno anche un valore aggiunto, dal momento che per esempio alcuni dei quadri sono descritti sia la genesi, anche come poi e anche come sono poi nella loro realizzazione definitiva, sono descritti nel libro, quindi poi una volta che ha letto il libro ha anche la possibilità proprio di vedere le immagini di cui si stava parlando. E quindi anche quella è stata una bella cosa che abbiamo voluto aggiungere, perché essendo proprio anche lei un'artista, diciamo così, poliedrica, ci spiaceva diciamo non dare quantomeno testimonianza anche di una parte importante della sua attività e del suo anche attivismo. Detto questo, un altro se vogliamo aspetto che ha in comune, che riprende rispetto anche ad Afroismo, anche Bestie da Soma, è proprio il focalizzarsi sulla questione che oramai tocchiamo molto molto spesso, perché è una questione fondamentale, quantomeno nella teoria e anche nella pratica antispecista, ma soprattutto nella teoria antispecista, che è il processo di animalizzazione. Quindi quel confine, diciamo quel confine apparentemente così monolitico e così rigido, ma poi nella pratica così poroso e così attraversabile, dei corpi, da diciamo un lato nel quale i corpi non sono sfruttabili o non sono appropriabili o non sono proprio mercificabili, e l'altro lato dove invece lo sono su ogni livello. Anche in questo libro, mentre in Afroismo per esempio si faceva riferimento a questo aspetto proprio nell'aspetto della razza, quindi se non sei bianco comunque sei, come dire, più sacrificabile, sfruttabile, in quanto sei più animale, cioè questo, il processo di animalizzazione è quello, come dire, c'è uno spettro, quindi non è proprio un confine netto, c'è uno spettro tra l'animale e l'umano. E molto spesso poi cosa andiamo a scoprire in quanto categorie, appartenenti a categorie comunque oppresse o marginalizzate, penso anche alle donne in questo senso, andiamo a scoprire che alla fine chi determina l'umanità è sempre il solito soggetto maschio bianco eterosessuale proprietario, no? Sì. Il soggetto paradigmatico, e tutti gli altri soggetti che si discostano da questa, no, unicità di questo soggetto paradigmatico stanno su questo spettro che li porta sempre più verso, diciamo, il superamento del confine animale. E quello è un confine, quindi da un certo punto di vista, da un punto di vista teorico, è un confine inventato, cioè nel senso ci rendiamo conto che questo confine in realtà si può sempre mettere in discussione. Ci rendiamo conto che essere umani, tra virgolette, non significa non poter essere anche animali, quantomeno nell'ambito dello sfruttamento, nell'ambito dei diritti, nell'ambito di come la nostra vita viene considerata, se viene considerata una vita degna di essere vissuta, se è considerata una vita che può essere spendibile e sacrificabile. Lei fa questo discorso che quindi, diciamo, è un discorso molto, molto forte, molto importante, è un discorso che secondo me, forse la portata di questo discorso che arriva proprio dall'antispecismo, però non è stata colta ancora in maniera così potente, cioè nella sua dirompenza, perché essere animalizzati significa sostanzialmente in soldoni essere sacrificabili, poter subire violenza, che il nostro stesso sfruttamento possa essere giustificato, quindi è una questione molto importante. Il discorso nel libro, in particolare in Bestie da Soma, ovviamente parte dall'oppressione che subiscono le persone disabili, dalla discriminazione che subiscono, quindi facendo sia per esempio nelle parti in cui lei parla in prima persona, no, delle sue esperienze, dei suoi ricordi, della sua giovinezza, tracciando benissimo in maniera molto chiara la distanza che c'era tra la sua propria percezione, lei è nata con una disabilità, quindi la sua modalità di esistere è sempre stata quella. E in qualche modo, per lei era normale, nel senso notando comunque una differenza tra sé e altri soggetti, ad esempio altri bambini, però comunque non, lei di sé non viveva questa sua situazione come un essere meno di. Chiaramente poi, ovviamente, nella sua esperienza, crescendo, si è trovata di fronte invece all'esclusione sociale, a tutte quelle forme comunque di rifiuto nei confronti della diversità. E quindi quindi parte da sé e da quello che ha significato per lei la disabilità. Poi fa dei bellissimi paralleli anche con gli animali, sia con gli animali disabili, per esempio gli animali selvatici disabili, fa questo esempio stupendo della volpe, sì. La volpe uccisa da una persona che vede che questo animale si muove in maniera zoppica, comunque si muove in una maniera che indica, secondo chi la uccide, un animale malato, quasi mosso da compassione, lo uccido. In realtà poi, ad un'analisi delle condizioni fisiche della volpe, si scopre che la volpe stava sostanzialmente benissimo, a parte la sua disabilità, che però non l'aveva, non aveva impedito che lei vivesse una sua vita assolutamente normale di volpe. E quindi anche lo sguardo, no, il patetico nei confronti della disabilità, che dice meglio morti che, ecco, anche smontare questa narrazione. Poi gli animali disabilitati nel senso che, prendendo ad esempio gli animali d'allevamento, che chiaramente sono animali sia selezionati per certe loro caratteristiche, che spesso non sono caratteristiche che li rendono più adatti a vivere, anzi il contrario, cioè li rendono in qualche modo, li deformano, no? Proprio perché l'esigenza è quella di ottimizzare la produzione di carne, non certo di rendere la loro vita più facile, più semplice, più naturale. E poi anche per le condizioni chiaramente di vita, di detenzione, che li rendono effettivamente degli animali, cioè degli esseri comunque che vengono disabilitati dagli umani sostanzialmente. Tra l'altro lei fa anche riferimento in questo al fatto di a un certo punto racconta che la sua disabilità deriverebbe dal fatto che la madre, quando l'aspettava, viveva in una zona in America dove praticamente l'acqua era contaminata, tra l'altro da rifiuti prodotti da una base militare, insomma, quindi sì. E lei infatti anche questo politicizza, cioè intendendo con questo ok, il mio corpo è un corpo che è disabile, nel senso che non funziona come gli altri, anche se per lei funziona benissimo, però il mio corpo, cioè la mia disabilità, deriva da una questione politica, cioè deriva da un sprezzo per, diciamo, le popolazioni che vivono in determinate aree da parte di chi ha il potere, ecco, mettiamola così. Quindi, diciamo, ci sono tutti questi piani che si intersecano tra di loro. Poi ci sono c'è tutto un bellissimo capitolo dedicato alle, diciamo, come si dice, alle ai freak, viene da dire solo ai freak perché in realtà c'è tutte quelle persone nei vari secoli che discostandosi appunto dall'essere umano paradigmatico e che comunque persone che avevano delle caratteristiche fisiche particolari così venivano sfruttati chiaramente per essere messi in mostra negli spettacoli viaggianti e quant'altro. È un capitolo forte, bello da certi punti di vista perché narra anche delle storie comunque di autodeterminazione nelle quali queste stesse persone sono riuscite comunque a vivere la loro vita come la volevano vivere, se vogliamo anche sfruttando tra virgolette quella loro peculiarità per comunque poter vivere una vita più possibile autodeterminata e indipendente. Non tutte le storie sono così, ci sono anche delle storie abbastanza tragiche in cui essere freak significa essere completamente diventare completamente oggettificati, diventare merce, diventare spettacolo e addirittura appunto adesso non ricordo quale dei personaggi, ma io mi ricordo chiaramente la storia di uno di questi personaggi, una donna che alla fine pure da morta viene imbalsamata e continua a essere portata in giro dal circo come per mostrarla ancora, cioè neanche dopo la morte può trovare la pace, no? Questa persona. Quindi anche quello è un aspetto molto bello, molto interessante di questo libro. Poi c'è anche un aspetto che per chi è appunto antispecista, è un pochino addentro alle questioni, è molto molto particolare perché lei comunque a un certo punto ha incontrato Peter Singer che è una delle figure, insomma, il padre dell'antispecismo sostanzialmente, l'autore di Liberazione Animale, che però è stato molto criticato nel corso degli anni per alcune sue posizioni molto abiliste, tra parentesi, quasi eugenetiche, forse toglierei anche quasi, e lei l'ha incontrato e ci ha discusso di persona. E quindi anche lì è molto interessante perché comunque a modo suo, diciamo, in questa discussione smonta un po' anche la figura appunto del padre dell'antispecismo, perché forse dobbiamo anche ogni tanto liberarci dei padri, di tutti questi padri che abbiamo anche nell'attivismo, no? C'è bisogno di voci diverse, divergenti, e la sua è sicuramente una di queste.
Cioè, tutto quello che tu hai raccontato è attraversa tutto il libro e man mano che tu parlavi lo riattraversavo insieme a te. Cioè, la storia, appunto, proprio parlando di queste uomini e donne che venivano sfruttati all'interno di questi circhi che giravano poi tutta l'Europa, c'è questa storia di Giulia Pastrana, che era una donna indigena disabile ed era. Lei scrive nel suo libro, Maura scrive, ed era segnata da molteplici identità e a lungo oggetto di reificazione, studio, esibizione ed animalizzazione. E però appunto lei pone poi l'accento sul suo privilegio di donna bianca, perché Maura Taylor appunto è un'attivista bianca e dice non tutte le persone con disabilità hanno subito l'animalizzazione allo stesso modo. C'è un passaggio interessante che in qualche modo ci si domandava com'è possibile, lei si domanda anche nel libro che poi, e come spesso avviene, no? A me è capitato, immagino anche a te, di presenziare riunioni politiche in cui compagni e compagne affermavano che gli animali non si ribellassero perché non hanno coscienza. Ora, oltre alla grande menzogna, perché vuol dire negare le storie, come dire, invece di ribellione, di fughe, di evasioni. Quest'anno Marco Reggio sulla Scarceranda 2022 ha peraltro ci ha regalato un articolo molto un testo molto bello su M49, vuol dire appunto non riconoscere invece quanto gli animali non umani su questo abbiano soltanto da insegnarci. C'è un episodio specifico in cui lei racconta la storia di Boe. Credo si pronunci così, che è uno scimpanzé che è stato usato per anni, mi pare avesse trascorso 13 anni all'interno di una gabbia per delle sperimentazioni animali. Uno scienziato che con lui aveva lavorato, su lui aveva lavorato, anzi, torna per salutarlo, per incontrarlo, no? E a pagina 162 di questo libro. Dice, gli porta l'uva secca questa persona e lui dice: gli diedi un po' di uva secca. Gli anni trascorsi volarono via perché non si vedevano da un po' di tempo, come succede tra vecchi amici. E gli tese la mano attraverso le sbarre e mi accarezzò il braccio. Era di nuovo felice. Qui poi c'è tutta un'interpretazione anche, no? Ovviamente, anche se presente il referente continua ad essere assente. Era lo stesso caro ragazzo che conobbi in quella giornata d'autunno tanti anni fa, quando Washoe e io mettemmo piede per l'ultima volta sull'isola degli scimpanzé all'istituto di Lemmon. E chiude dicendo: insomma, Boh mi amava a dispetto di tutto quello che gli uomini gli avevano fatto, aveva trascorso 13 anni in un inferno ed era ancora capace di perdonare. Quanti esseri umani sarebbero stati altrettanto generosi? Mi vergognavo, della rispettabilità che aleggiava su tanta sofferenza. Ecco, questa questione della rispettabilità tra uomini, che aleggia su tanta sofferenza è una cosa che mi ha colpito perché mi ha colpito nel senso che è una cosa che aleggia sempre e comunque, perché i referenti sono sempre assenti, ma lei in particolare ad un certo punto riprende questo episodio dicendo: Boh si è comportato in modo abbastanza intelligente da impressionare queste persone ed emotivo quanto basta per ispirare empatia, proprio perché appunto stava cercando anche una via di uscita, quella situazione che vie di uscite non ne aveva se non quella di rappresentare una parte. Ecco, noi interpretiamo anche il sentire degli animali non umani, no? Appunto lui lo chiama bravo ragazzo, lo chiama, dice mi colpisce questa cosa di amare. Ed è una cosa che a me ha molto colpito perché appunto, come dire, c'è sempre un'interpretazione, così come c'è sempre un'interpretazione anche e soprattutto dicotomica all'interno della nostra società rispetto alla non conformità, che è quella, come dicevi te, dei corpi non maschili, non bianchi, non cis-etero, no? Il fatto che la disabilità sia spesso appunto ricompresa all'interno di una narrazione che è o pietistica compassionevole oppure eroica ispirazionale, no? Che eleva le persone con disabilità a supereroi. E peraltro tu in un altro incontro insieme a Rachele Borghi, mi pare, con cui attraverso cui avete presentato questo libro, hai detto una cosa che a me è molto piaciuta, cioè che l'abilismo intanto è un argomento scomodo perché la maggior parte delle persone tende a provare appunto compassione oppure a esaltare queste persone, ma è scomodo perché chiunque può succedere a chiunque ad un certo punto della propria vita di ritrovarsi in una situazione di non abilità ed è una cosa che noi rimuoviamo molto e quindi l'abilismo è una grande menzogna perché la normoabilità è uno stadio temporaneo dell'esistenza di tutti e di tutto e tutto, cioè la forza, l'intelligenza. l'intelletto e il linguaggio non sono garantiti, non sono permanenti. Io lo vedo su me stessa, immagino tu lo vedrai anche su te stessa, e quindi forse non dovrebbe negarsi, ma si dovrebbe trovare il modo di viverla, no? Attraverso delle modalità che dovremmo trovare in una forma collettiva.
Sì, allora, hai toccato un miliardo di cose interessantissime. Allora, parto dal fondo, poi magari vado all'indietro. Sicuramente quello è un aspetto che mi ha colpito tantissimo del libro, nel senso che, come tu hai notato adesso, sicuramente è un'esperienza che facciamo tutto, quella di, come dire, progressivamente disabilitarci. E, se non altro per il tempo che passa, nel senso che ovviamente a 20 anni la maggior parte delle persone dà per scontate molte cose, poi con l'età, sia su di sé che sui propri cari, ad esempio sui genitori che invecchiano oppure si ammalano, o sui nostri animali,
esatto.
E poi anche su di noi stessi, alla fine notiamo che iniziamo appunto a perdere delle capacità e a doverci fare i conti. Adesso dico, per dire una stupidaggine, usare gli occhiali da un certo punto in avanti, quasi tutte le persone devono perlomeno per legge usare gli occhiali, no? Quindi ci si scontra con il limite del fatto che prima o poi tutti si diventa più o meno disabili, quantomeno rispetto a come si era magari appunto a una certa età, quando si pensava di essere invincibili. Questo è un grande rimosso, sicuramente, come è un grande rimosso il fatto di morire, della nostra società, che comunque ci vuole sempre tutti belli, giovani, prestanti, se non sei giovane devi sembrarlo, quantomeno. E quindi questo ci fa capire che, ed è anche uno dei motivi per cui a me fa molto piacere parlare di questo libro, perché io ho sempre paura, diciamo quando presento Bestie da Soma, che le persone pensino, ah vabbè, ma non mi riguarda.
Non è vero.
L'idea che riguardi una nicchia particolare di persone, le povere persone disabili, e la dico così proprio perché comunque anch'io, come avrei letto nel libro, ho sempre, diciamo, parlato abbastanza spesso comunque di avere patologie croniche che in qualche modo mi disabilitano, e anche ho fatto, diciamo, se vogliamo, il mio coming out in questo libro di altri aspetti che nel corso della mia esistenza mi hanno oggettivamente disabilitato, se non diciamo da un punto di vista, diciamo, la differenza è stata semplicemente poterlo filare in qualche modo alla maggior parte delle persone, però nei fatti non corrispondendo appunto a un ideale, no, di persona performante al 100%, sono stati aspetti disabilitanti, no, se vogliamo. Quindi mi ha aiutato questo libro a capire che questa condizione, lungi dall'essere una condizione speciale, cioè come dire minoritaria, probabilmente per un aspetto o per l'altro, vissuto su di sé o vissuto negli affetti, è comunque un aspetto che ci tocca tutto, prima o poi ci tocca tutto, cioè prima di, a meno che non ci andiamo a stampare contro un muro, se già solo invecchiando o assistendo all'invecchiamento di chi abbiamo vicino, ci scontriamo con gradi di disabilità, a volte minori e a volte sempre più importanti. Quindi ci riguarda, questo libro ci riguarda, riguarda noi e riguarda anche le persone che portano addosso l'etichetta e lo stigma della disabilità, perché socialmente, per quanto si dica, per quanto si voglia fare sempre quelli politicamente corretti, alla fine c'è uno stigma, c'è un non porsi, no, delle domande, non farsi troppi problemi di fronte al fatto che comunque ci sono delle persone. Ad esempio, mentre tu parlavi, io pensavo alla teoria della donna malata. Quando l'avevo tradotta, ad esempio, questo testo mi colpì tanto perché c'era la descrizione di chi vuole essere parte attiva politicamente, ma non ha la forza di stare in strada, non può stare in strada per proprio delle problematiche di salute. Questo mi ricollega al discorso che tu stavi facendo degli animali che non hanno coscienza. Vabbè, il fatto che gli animali non abbiano coscienza soltanto più oramai delle persone profondamente ignoranti, perdonami, perdonatemi, ma cioè, possono dire una cosa del genere, perché oramai direi che è un fatto assolutamente assodato a livello scientifico e non solo, che gli animali hanno una coscienza, hanno dei sentimenti, hanno delle emozioni. Poi è ovvio che noi con la nostra lente antropocentrica li leggiamo un po' come vogliamo, soprattutto come ci fa comodo, e quindi quando ci fa comodo ha dei comportamenti che esprimono una volontà invece, diciamo, che sono istinte, solo, no, una reazione, come se, insomma, siamo ancora molto molto tutti quanti legati al nostro, purtroppo, la nostra eredità cartesiana e all'animale macchina e a queste cose qui, perché ovviamente questo ci fa anche tanto gioco nel poterli sfruttare senza farci comunque troppi problemi. Sicuramente quello che diciamo può essere un punto di contatto tra diciamo gli animali oppressi, le persone disabili oppresse, è proprio il fatto di comunque intanto il rendersi conto che è proprio quella differenza che fa sì che certi soggetti possano essere oppressi, cioè il non saper stare nelle differenze, il non accogliere le differenze, il non vederle per quello che sono, cioè differenze non gradi di valore, è un aspetto fondamentale, però noi non ci possiamo dimenticare comunque che viviamo in un sistema di dominio, cioè quello è ciò che viene prima. È ovvio che in un sistema di dominio, che non è un sistema di, come dire, di cura reciproca, di interdipendenza, di attenzione e quant'altro, qualsiasi, diciamo, tra virgolette, qualsiasi scusa che possa venire utilizzata per sfruttare l'altro, ben venga. Purtroppo anche noi, comunque, anche noi attivisti un po' queste regole del gioco le abbiamo introiettate, ed è il motivo per cui facciamo poi così tanta fatica a scostarcene, perché dà anche a noi dei privilegi indubbi. Per tornare al... visto che ho messo tantissime cose interessanti, tantissimi argomenti interessanti, tornando all'inizio del tuo intervento, quando parlavi della storia dello scimpanzé, io patisco moltissimo, cioè ho patito moltissimo tra due quelle parti, da antispecista ovviamente, sia perché di tutti gli sfruttamenti animali esistenti, comunque la sperimentazione animale è quella che mi ha sempre turbato maggiormente, sia perché purtroppo diciamo, quelli sulle scimmie sono tra gli esperimenti più tremendi e crudeli, proprio anche psicologicamente, perché proprio per la loro somiglianza comunque con l'umano, la scimmia spesso viene usata per esperimenti psicologici, che è una tortura nella tortura. Quindi ho fatto molta fatica e anche, come dire, scrivere, cioè tradurre, scrivere, leggere, dover rileggere 3.000 volte i passaggi in cui le persone, cioè persone come quegli sperimentatori che hanno dei comportamenti schizofrenici dal mio punto di vista, perché se uno legge bene tutta la storia, questo scimpanzé prima doveva essere scartato, poi è stato in qualche modo allevato, tra virgolette, dal ricercatore stesso nella sua famiglia, poi è stato ributtato nella gabbia della sperimentazione, però creando con lui un qualche tipo di rapporto, cioè a me quello che sembra aberrante è il ricercatore, cioè nel senso in tutte le sue manifestazioni, perché non, cioè, come dire, io non riesco neanche a provare empatia nei confronti di una persona che poi prova qualche sentimento nei confronti di questo animale, perché infatti lui poi, questo ricercatore, aveva anche cercato di salvarlo, salvare anche altri scimpanzé, però da un lato, dopo averci sperimentato per anni comunque, quindi averli comunque privati della libertà e averli sottoposti comunque sicuramente a privazioni e sofferenze, e poi si commuove, cioè a me ha fatto arrabbiare conviene tantissimo, ha fatto stare malissimo. È la dimostrazione del privilegio antropocentrico, cioè che io ti posso, come dire, ti posso dare qualsiasi valore, cioè per me puoi essere strumento, ma puoi essere amico, ti posso dare. Cioè, come si fa a chiamare ragazzo un animale su cui essere sentato? Cioè, veramente, cioè, usare dei termini di affettività. Cioè, lo trovo schizofrenico e lo trovo, come dire, è la dimostrazione, ecco, lì c'è l'essere umano paradigmatico nel suo delirio di onnipotenza, che può permettersi sia di usare ma anche di provare affetto a seconda di. La descrizione invece del comportamento dello scimpanzé, chiaramente non lo sapremo mai. A me non piacciono tanto le interpretazioni dei comportamenti degli animali, perché è sempre un cercare di leggere attraverso la nostra lente umana antropocentrica qualcosa che noi non possiamo leggere. Faccio un esempio, a me è sempre dato da pensare il fatto che la parola, cioè l'uso della parola negli esseri umani sia considerato appunto qualcosa di unico, eccezionale. Quando io penso a tutte le forme di vocalizzi esistenti nel mondo animale, cioè gli abbai dei cani, il modo in cui gli uccelli comunicano, le balene o qualsiasi altra cosa, io dico, ma con quale presunzione, no? Noi ci arroghiamo il diritto di dire solo noi parliamo e solo noi sappiamo parlare, solo noi sappiamo descrivere le cose in quella maniera. Noi non capiamo niente di quello che gli altri animali vedono, provano, sentono e si dicono, no?
Lei ne parla, no? A un certo punto, cioè lei ad un certo punto parla di che cos'è l'intelligenza e di come la misuriamo, proprio parlando di quello di cui tu stavi parlando ora, cioè delle diverse forme di intelligenza. L'intelligenza cognitiva è una delle forme di intelligenza, ma insomma si sa, nel senso...
Ma anche l'intelligenza cognitiva, nel senso, noi comunque pensiamo, cioè... Io sono convinta che gli animali non vedono il mondo con i nostri occhi, lo vedono con i propri occhi, quindi la loro cognizione comunque si riferisce sempre a un'esperienza del mondo talmente diversa che non è comprensibile dal nostro modo di concepire. Cioè, come posso io calarmi nella vita di un animale che vive nell'oceano, quindi che non vive nel mondo, sulla terra, no? Che non respira magari aria, ma che vive negli abissi, oppure un pipistrello che usa le onde per muoversi e non la vista. Cioè, nel senso, sono delle esperienze proprio esistenziali talmente diverse che non potrò mai capirle, però questo non significa, e qui torniamo sempre appunto allo stesso discorso, cioè questo non significa, le differenze non sono la giustificazione dello sfruttamento, non lo sono mai. Quello che è il bello che ci dice anche questo libro, facendo proprio l'esempio delle persone disabili, che sono persone che non siamo a raccontarcela, spesso socialmente sono considerate meno, cioè meno valide, che possono fare meno, che alla fine a cui sono tolti tantissimi diritti, perché purtroppo a volte l'interdipendenza, che dovrebbe essere una cosa positiva, cioè il fatto che ognuno di noi è comunque vulnerabile, un corpo vulnerabile, ha bisogno degli altri per prosperare, spesso invece diventa una prigione, una gabbia, cioè diventa che qualcuno sceglie per te e tu non hai più la tua autodeterminazione. Però l'esempio appunto delle persone disabilitate, e questa è anche una cosa bella del libro, cioè ci narra, ci racconta che cos'è essere disabilitati, che non è essere disabili, essere disabilitati è un qualcosa che riguarda il modo in cui la società ci incasella, il modo in cui ci legge e il modo in cui ci rende disabili sostanzialmente. A un certo punto si dice, per esempio, facendo l'esempio del gradino, del marciapiede, dice: in che modo una rampa è meno naturale di un gradino? Però se il mondo fosse tutto fatto con le rampe e non con i gradini, che cosa significherebbe per chi oggi, per esempio, ha una difficoltà a scendere o salire un gradino? Cioè, sarebbe un mondo più accogliente per tutto, non toglierebbe niente a nessuno, però ovviamente non è contemplato perché la norma abilista fa sì che questi siano, come dire, esigenze non percepite. Allora, il corpo disabile, la persona disabile, è un po' anche come la persona nera, razzializzata, è un corpo umano che però dire, ha già i piedi dall'altro lato del confine, penso, ha già un'esperienza di cosa significa essere animalizzati, essere considerati come gli animali, che è la massima, cioè secondo me è la massima espressione della vulnerabilità, quando puoi essere preso e si può fare di te qualsiasi cosa e nessuno verrà a dire nulla, no? E quindi niente, e quindi questa diciamo, il mondo visto dagli occhi delle persone disabili, da chi si sente disabilitato da questa società, è sicuramente un mondo spaventoso, terrificante da un certo punto di vista, ma ci apre anche, come dire, gli occhi al fatto che la differenza è qualcosa da non temere, da accogliere, è una ricchezza, però lo deve essere veramente. Adesso tante volte si sente dire appunto che la differenza è una ricchezza, però è faticoso accogliere la differenza, perché significa dover cambiare certe cose, dover accomodare certe cose. Se non lo facciamo, il mondo resta quello che è, ed è un mondo per pochi, oggettivamente, per molto pochi. Se riusciamo ad accettare che le differenze non ci rendono superiori o inferiori, la smettiamo, come dire, di metterci su una scala gerarchica, e invece ad accogliere e a accettare, apprezzare le differenze, allora anche il mondo, tra virgolette, animale, dal mio punto di vista, dovrà essere considerato in maniera totalmente diversa. Oggi il mondo animale fa parte del mondo, tra virgolette, naturale, che secondo l'uomo paradigmatico è semplicemente un territorio da sfruttare in tutti i suoi aspetti. Domani si spera anche invece il mondo animale, il mondo disabile, il mondo delle persone razzializzate, povere, marginalizzate e quant'altro, possiamo metterci veramente tutti gli oppressi al mondo, sono invece parte di un, tra virgolette, di un ecosistema di interdipendenza, dove è necessario comunque, come dire, aiutarsi gli uni con gli altri, perché è l'unico modo in cui tutto, insomma, la maggior parte, quasi tutto, si spera tutto, possono prosperare, cosa che adesso invece avviene soltanto per una piccolissima percentuale di privilegiati.
Tra l'altro poi appunto tu facevi riferimento alle basi della, non soltanto della scienza occidentale, ma anche proprio della cultura, che appunto è alla base del nostro modo di vivere, che ha storicamente di fatto una divisione profonda tra mente e corpo, no? Citavi tu Cartesio, ma insomma ricordiamo che anche alle donne è stata riconosciuta coscienza dopo il Concilio di Trento, se non ricordo male. Peraltro, appunto, in termini di sperimentazioni animali, questo libro, pur se non lo cita, ad un certo punto fa riferimento alle sperimentazioni che avvenivano che sono avvenute nei secoli sulle persone disabili, e il pensiero è subito volato, immagino anche a te, a quegli esperimenti crudeli e disgustosi sulle donne nere, impoverite, rese schiave per avvantaggiare le pazienti bianche della classe media, fatte da Sims, quello che alcuni ritengono il padre della ginecologia americana, che appunto sperimentò su queste donne nere impoverite, ovviamente senza il loro consenso, perché quando si è schiavi si è proprietà di qualcuno e non si ha voce propria, esattamente come avviene per gli animali, per risolvere i problemi legati alle fistole presenti tra le sue pazienti bianche borghesi.
Assolutamente sì, perché quello tra l'altro era quell'intervista a Vegan. Esatto. Ma perché quello è comunque sempre il solito discorso: nel momento in cui si viene animalizzati, si può essere utilizzati in qualsiasi maniera, non c'è modo di sfuggire a questa cosa, però la soluzione non è segnare ancora di più il confine tra ciò che è umano e ciò che non lo è, anche perché così facendo è sicuro, come è sicuro che sorge il sole, che qualcuno, anche qualche essere umano, ricadrà dall'altro lato del confine, ma è invece proprio costruire un mondo differente dove quel confine non c'è più, e dove la vita, l'espressione della vita, gli altri corpi, la loro vulnerabilità è qualcosa di cui prendersi cura, non da sfruttare. Nel senso, alla fine, quando ci pensiamo, il dominio che cosa fa? Il dominio sfrutta, cioè, come dire, impone di forza qualche cosa su dei corpi vulnerabili, su dei corpi più fragili, più deboli, opporre resistenza per difendersi. Questa è una cosa, cioè, è eticamente terrificante e quindi, se vogliamo, come dire, sciardinare questo sistema, quello che sicuramente dobbiamo fare non è rimarcare che noi siamo umani, ma è togliere il valore all'umanità, ma darla ai corpi vulnerabili e, no, e a quello che ci lega alle altre creature viventi della Terra, insomma, del pianeta.
È proprio di oggi, e poi insomma su questo magari chiudiamo, su un tuo commento su giornali, sulla Stampa di questa mattina, su Repubblica di questa mattina, c'erano degli articoli aberranti sulle violenze che sono avvenute in Piazza del Duomo a Milano su un gruppo, su alcune ragazze che sono state molestate pesantemente durante il 31 dicembre. Ora, oltre ovviamente alla solidarietà incondizionata a queste ragazze, a me e a noi ha molto colpito, come dire, una narrazione ovviamente classista, razzista e specista. Si parla di questi ragazzi come di un branco che cala dalle periferie, delle ragazze in termini di preda, oppure di loro ancora in termini di animali. Allora, c'è sempre, quando si parla di violenza di genere, di stupri, questo far riferimento da parte di uomini, poi questi articoli erano tutti a firma di uomini, guarda caso, da parte di uomini questo, come dire, ricacciare lontano da sé l'idea che quella cosa possa appartenersi e quindi mettere in discussione il modo in cui la tua stessa mascolinità, la tua sessualità sia costruita, no? In quanto uomo, maschio, bianco, occidentale, penso a tutte le serie di cose. E ovviamente questi articoli erano aberranti. Allora la domanda poi che ti facciamo è, ed è quella che poi le sorelle Alf e Silco in Afroismo, che è l'altro libro che tu hai tradotto, ma che si fa anche su Naura Taylor in Bestie da Soma, è possibile rivendicare la mia identificazione con gli animali di fronte alla brutale realtà dell'animalizzazione umana? Se sì, in che modo?
Allora, sicuramente come femministe l'abbiamo fatto, perché ci siamo rivendicate le cagne, ad esempio. perché è sicuramente una mossa importante, sia che ci dà forza, che come dire, ci permette di riappropriarci di certi nomi, di certe immagini che ci sono calate addosso, e anche di come dire, modificarle, no? Quindi farle diventare da qualcosa di negativo, no? Da cui sfuggire, a qualcosa di positivo da rivendicare. Sicuramente è difficile, nel senso che è una mossa che non sempre riesce, e soprattutto dal mio punto di vista deve essere qualcosa che la persona sceglie per sé. Non gli può essere calata addosso questa cosa, perché per alcune persone è molto violenta, cioè l'utilizzo di certe immagini, di certi nomi, di certe di certe rappresentazioni. Detto questo, come dire, rispetto a quello che tu dicevi, a me veniva in mente un altro articolo che mi ha colpita negativamente, soprattutto perché l'ho letto sul Manifesto, lo cito perché mi ha fatto arrabbiare tantissimo, cioè perché su un giornale come quello io leggo un articolo rispetto al Papa che dà il valore alla figura della donna, che ovviamente sempre in termini di maternità, no? Quindi comunque sempre, cioè io dico, ma a me che me ne frega che praticamente il rappresentante, no, dell'uomo paradigmatico per eccellenza di una chiesa misogina venga a dare valore a me, però soltanto in quella maniera lì, no? Così come poi insomma la violenza sulle donne, i femminicidi all'ordine del giorno che vengono derubricati ad Aptus, anche quello è sempre un prendere le distanze dire, la follia, no, non fa parte del nostro mondo, quando in realtà si sta parlando di una costruzione del mondo, di una maschilità tossica, di patriarcato. Questo purtroppo, poi in generale io sono sempre più irritata dai media in generale, quando soprattutto dai giornali, dai quotidiani, perché trovo che abbiano un modo di descrivere le cose veramente assolutamente, come dire, sia reazionario da un certo punto di vista, e comunque che riporta sempre a una narrazione che è quella, appunto, quella narrazione tossica, la narrazione della maschilità, di uno sguardo che non vuole, che resiste al cambiamento. Per fortuna, diciamo, anche come attiviste e attivisti siamo abituati anche a trovare altre fonti, no? Altre, come dire, altri esempi, no? di narrazioni differenti che possono cambiare, come dire, possono cambiare il nostro modo di vedere il mondo anche attraverso il linguaggio che viene utilizzato. È sicuramente molto difficile ed è anche un processo molto molto lento, perché c'è una fortissima resistenza sia a livello sociale a questi cambiamenti, che appunto da parte di chi detiene comunque il potere della comunicazione, di effettivamente cambiare il modo, di cambiare la narrazione. Che dire, continuiamo a lottare.
bene, e noi ti ringraziamo davvero tanto per questo tempo che ci hai dedicato e per questo libro prezioso che te e Marco Reggio ci avete donato, insomma, perché davvero è un libro molto denso, ma è un libro importantissimo a nostro avviso, davvero.
Anche secondo me, tra l'altro, ecco, una cosa che volevo segnalare, è importante dire, il libro non è facilissimo da reperire nella grande distribuzione in particolare, anche nelle librerie a volte può essere un po' ostico trovarlo, però scrivendo direttamente alle Edizioni degli Animali arriva in men che non si dica, cioè se una casa editrice piccola è molto molto attenta, quindi diciamo, perché siccome mi hanno segnalato diverse persone, ah, non l'ho trovato nella mia libreria di fiducia, è possibile, ma diciamo che appunto scrivendo direttamente alla casa editrice il libro arriva tranquillamente, velocemente, ecco, volevo dirlo.
Va bene, grazie pure per aver detto questa cosa, e va bene, noi ci sentiamo presto, non so se oltre questa trilogia hai in cantiere altro o vede in cantiere.
Hai voglia.
Vabbè, allora noi aspettiamo. Vabbè, noi restiamo in trepida attesa, appena esce, insomma, vi prenotiamo.
Assolutamente, grazie a voi.
Grazie infinite, Femminosca, un abbraccio grande, grazie.
Anche a te. Ciao.
Ciao.